Questa mattina vogliamo vedere in Luca capitolo 1 l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Quindi abbiamo visto due domeniche fa l'annuncio di Gabriele a Zaccaria e Elisabetta che doveva venire il loro figlio Giovanni Battista. E vediamo in versetto 26, sei mesi dopo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a Maria. Un po' come c'è posto per te, no? Dio manda questo. Dio ha un messaggio per te. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide e il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse: Salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Quindi l'angelo entra, fa questa salve Maria, o grandemente favorita. Il Signore è con te, tu sei benedetto. Notate che non dice al di sopra delle donne, fra le donne. Quindi lei era una donna come tutte le altre donne, in un certo senso. Questa parola grandemente favorita nel greco è la parola caritu e si trova solo due volte nella Bibbia, questa parola, grandemente favorita, che vuol dire grandemente, un'altra traduzione potrebbe essere altamente graziata, una grande grazia è stata data a te. Noi sappiamo che la grazia di Dio che cos'è? È un dono. Non perché uno ha meritato, perché era più santo e consacrato di un altro. E l'angelo disse a lei, tu sei grandemente favorita. L'altra volta che troviamo questo versetto è in Efesini capitolo 1, giriamo un secondo lì e tenete un dito in Luca. Questo è l'apostolo Paolo scrivendo alla chiesa a Efeso e anche a noi, oggi a Montebelluna. Versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irriprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Allode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Amen. Quindi anche voi questa mattina siete grandemente favoriti. Maria non è l'unico, ma tutto coloro che sono in Cristo. Avete visto qui, in Cristo, in Lui. Tutti quelli che sono figlioli di Dio sono grandemente favoriti. Secondo voi perché Maria era grandemente favorita? Perché lei era più pia di tutte le altre vergini di Israele? Noi non sappiamo, non sappiamo. La mia convinzione è che lei era grandemente favorita perché dentro di lei c'era un Messia. No? Perché una grazia è immeritata. Quando Dio ha detto sei grandemente graziata, la grazia di Dio è immeritata. E quindi lei era grandemente favorita per il fatto che Gesù Cristo era dentro di lei. E anche noi abbiamo visto in Efesini che anche noi siamo grandemente favoriti perché noi siamo in Lui. Lei perché Gesù era in lei e noi perché noi siamo in Lui. Quindi Maria è come tutti noi altri, è una santa, sì, ma anche noi siamo santi. Amen. Mi ricordo quando lavoravo in segheria, mi hanno chiesto i miei colleghi, ma voi credete nei santi, voi evangelici? Io ho detto, sì, noi crediamo che loro esistevano, che erano persone usate da Dio, persone che amavano Dio, però io ho detto, secondo la parola di Dio, tutti i veri credenti sono santi. Anche la lettera ai Corinzi, tutti i santi nelle chiese di Corinto. Quindi tutti i credenti, i veri credenti, sono santi. Quindi loro mi prendevano in giro e da quel momento mi chiamavano San Gregorio, quando venivo. Non bestemmiare, arriva San Gregorio. E io ho detto, avete ragione, io sono un santo, ma non perché sono meglio di voi, ma perché io sono in Lui. Perché Dio ha avuto un giorno pietà su un povero peccatore come me, e puoi averlo anche su di voi. Quindi anche noi, come Maria, siamo grandemente favoriti in Dio. E a volte però viviamo come siamo grandemente maledetti, no? No? Nel quotidiano viviamo come forse Dio ce l'ha con me. No, tu sei grandemente favorita. Non perché sei bravo o bello, ma perché per quello che Cristo ha fatto per te. E quindi vediamo di nuovo in Luca capitolo 1. L'angelo entrato da lei disse, salve, o grandemente favorita, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne. Ma quando lo vide, egli rimase turbato alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrà mai fine. Questo nome è al di sopra di ogni altro nome. In Atti 4:12 Pietro ha dichiarato, non c'è un altro nome sotto il cielo per il quale gli uomini possono essere salvati. E questa è una cosa che viene minacciato molto in questi giorni, no? Nell'ecumenichismo, nell'accettare tutte le religioni. Noi rispettiamo tutte le religioni, ma la parola di Dio dichiara chiaramente che Gesù Cristo è l'unico mezzo per il quale gli uomini possono essere salvati. Anche con i bambini mi hanno chiesto, ma i buddisti, gli altri? E io ho detto, bambini, secondo la parola di Dio, Gesù Cristo è l'unico salvatore. E io ho detto, io credo che un musulmano, un buddista, una persona che vive nella giungla, perché Dio ha messo la luce in ogni uomo. È scritto in Romani 1 che Dio ha dato la coscienza a ogni uomo di discernere il bene dal male. E io ho detto, io credo che anche quella persona nella giungla, se lui agisce secondo la luce che Dio lo ha dato, il Signore si farà rivelare al suo cuore. Come Cornelio, in Atti capitolo 10, lui era un uomo che cercava Dio. Era un italiano come voi, un romano. Sicuramente Cornelio, inchinando davanti dei romani e dicendo Cesare il Signore, non lo soddisfavo. E quindi lui, voglio conoscere il vero Dio, non questi dio di pietra. E un giorno il Signore si è rivelato a lui. E io credo che è così per tutti. Ma chiaramente noi non possiamo compromettere. C'è la pressione di compromettere questo. E dire sì, accettiamo tutto. Ma come non abbiamo scritto questo libro, noi dobbiamo essere fedeli ministri della parola di Dio. Gesù Cristo è l'unico salvatore, non c'è un altro. Lui è l'unico. E poi vediamo qui, l'angelo dichiara che il regno di Gesù non avrà mai fine. In versetto 33. E questo è l'adempimento, diciamo, di una profezia che si trova in Daniele capitolo 2. Giriamo là. Daniele capitolo 2, versetto 44 e 45. Daniele ebbe questa visione di questa statua, di questi regni che dovevano ancora venire. E leggiamo in versetto 34 prima. Mentre stava guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e di argilla e li frantumò. E allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento, loro furono frantumati insieme
e diventarono come la pula sull'aria di estate. Il vento li portò via e di esse non si trova alcuna traccia, ma la pietra che l'aveva colpito l'immagine diventò una grande monte che riempì tutta la terra. Poi saltando al versetto 44, qui l'interpretazione che Daniele dà al re di questo sogno. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annetterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e frantumerà il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire da ora in poi. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. Qui Daniele ebbe una visione del regno di Cristo. Tutti questi regni di Babilonia, di Assiria, eccetera, dei greci, dei romani, ha detto ci sarà un altro regno, ma non un regno formato di mano di uomo, ma la mano di Dio. Secondo voi chi è questa roccia che viene descritta? Gesù, Giosuè, Geova salvezza. Gesù è questa roccia che viene staccato e la parola di Dio dichiara che tutti gli altri regni diventeranno pulla davanti al regno di Cristo. Una volta un fratello qui a Montebelluna mi ha detto, ma se tu guardi nel mondo, se guardi qui nel Veneto, sembra che il maligno sta vincendo. Tutte le persone che bestemmiano e tutta la malvagità nel mondo. E io ho detto, ma non è biblico, perché Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno resistere la mia chiesa. E io ho detto, io invece vedo che a Montebelluna 7 anni fa non c'era una testimonianza. Invece adesso c'è. Noi siamo l'adempimento anche in una piccola parte di questa profezia. Non è bello questo? Voi avete parte nell'adempiere le profezie antiche della parola di Dio. Questa pietra si è staccata dalla mano di Dio e si riempirà tutta la terra. E anche questa comunità è un adempimento di questa promessa. Nel Vangelo di Matteo, in capitolo 16, Gesù ha fatto una domanda ai suoi discepoli. Matteo 16, versetto 13. Poi Gesù, giunto dalla parte di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dicono i uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse allora, voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, che Pietro vuol dire una piccola pietra, e sopra questa roccia, che è un'altra, è una roccia grossa, io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non potranno vincere. Abbiamo visto la roccia è Cristo. Tanti dicono che Pietro è la roccia, ma Pietro vuol dire sassetto, un piccolo sassetto. Ma Gesù dice su quello che tu hai detto, che tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio. Questo è il fondamento della Chiesa. Questo è il fondamento del cristianesimo. Tu sei il Cristo. Tu sei il figlio di Dio. E Gesù ha dichiarato, le porte dell'inferno non potranno vincere e non potranno resistere. Perché una porta non è che si muove, no? Avete mai visto una porta che attaccava un esercito? È fermo, no? E quindi vuol dire che le porte dell'inferno sono piazzate nel mondo e la Chiesa li butterà giù. Come magari qui erano piazzati a Montebelluna. Satana non ha mai voluto che ci sia una testimonianza in questo paese. Ma Gesù ha detto, le porte dell'inferno non potranno resistere alla mia chiesa, al mio regno si spanderà finché consuma tutti i regni. E essendo americano, tante volte le persone mi chiedono, ma George Bush, che ne pensi di George Bush? E io dico, George Bush non è mio re. E non è mio regno è lassù, come abbiamo cantato. Quindi, per incoraggiarvi che non stiamo perdendo, noi siamo sulla squadra vincitrice. Amen? Se non lo credete, guardate alla fine di questo libro. Satana e tutti i suoi demoni vengono gettati nel stagno di fuoco e la Chiesa trionfa. La Chiesa cavalcherà con Cristo e regneremo con Lui per l'eternità. Tornando in Luca capitolo 1, versetto 34, e Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendogli disse, lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Quindi Maria ha fatto questa buona domanda, lei ha detto, ma io non ho mai dormito con un uomo, come posso rimanere incinta? Come può essere questa cosa? È una cosa impossibile, perché io non sono mai stato con un uomo. E l'angelo disse, sarà una cosa soprannaturale, lo Spirito Santo verrà su di te. La potenza dell'Altissimo ti adombrerà. L'ho detto giusto? Adombrerà. E quando stavo leggendo questo, dopo facciamo il dibattito sull'italiano, quando stavo leggendo questa domanda di Maria mi è venuta anche un'altra domanda che ha fatto un uomo a Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 3. E giriamo lì un secondo. Cioè Maria ha detto, ma come può essere che questo figlio di Dio nascerà dentro di me? E l'angelo ha spiegato che sarà un miracolo. Sarà una cosa soprannaturale, non una cosa che tu puoi capire con la tua mente. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, penso che sapete la storia di questo uomo religioso, Nicodemo, viene da Gesù, versetto 1. Ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questo viene a Gesù di notte e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù rispose e disse, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Quindi anche Nicodemo aveva questa domanda per sé. Ma com'è possibile? Come Maria? Com'è possibile che uno può nascere di nuovo? Io sono vecchio, mica posso, no? Immaginate un uomo anziano con una grossa pancia, no? Che rientra nella pancia di sua povera mamma. Molto doloroso. E lui dice, ma com'è possibile? E Gesù in versetto 5, in verità ti dico, che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se io ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. E quindi anche noi, non è che cambiamo religione e diventiamo da cattolici protestanti o da buddisti evangelici. Noi dobbiamo nascere di nuovo. Noi dobbiamo avere lo Spirito Santo che adombra la nostra vita. E così noi diventiamo figli di Dio. L'angelo disse a Maria, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Perché il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. E anche noi diventiamo figli di Dio quando lo Spirito Santo adombra la nostra anima. Quando Lui entra nella nostra vita, se noi vogliamo farlo entrare. Ed ecco, versetto 36, Elisabetta, tua parente, ha anche egli concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamato sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, e l'angelo si allontanò da lei. Ora in quei giorni Maria si levò e si recò in fretta nella regione montuosa e nella città di Giuda. Ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le subbalzò nel grembo ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Ed esclamò a gran voce dicendo, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. E perché mi accade questo, che la madre del mio Signore venga a me, poiché ecco appena la voce del tuo saluto mi è giunto ai orecchi, il bambino sobbalzò di gioia nel mio grembo. Ora beata è colei che ha creduto, perché le cose dette là da parte del Signore avranno compimento. Amen. Il nome di Gesù, il nome che fa saltare di gioia. Questo per me è la prova se uno è veramente credente o no. Fate questa prova con qualcuno. Parli di Gesù. No? Deve solo menzionare quel nome, il nome al di sopra di ogni altro nome, Gesù. E se loro ti sorridono e dicono, sì, anch'io lo conosco. Com'è bello conoscere Gesù. Com'è bello avere questo rapporto di figlio e padre con nostro Dio. Mi ricordo una volta in America, io e Silvana, dopo che ci siamo sposati, siamo andati in America in viaggio di nozze e quindi abbiamo fatto un giro di tutti i miei parenti e siamo andati a trovare i miei nonni, che loro sono luterani, fedelmente ogni domenica vanno in chiesa, però devo dire che secondo me non sono nati di nuovo, sono solo cristiani per nome. Secondo me lo Spirito Santo non ha adombrato ancora la loro vita. E quindi noi eravamo lì in visita e un giorno parlavamo e mia nonna mi diceva, sai, il fratello di tuo nonno, anche suo figlio missionario, anche loro sono molto attivi nella chiesa, anche loro parlano di questa nuova nascita. E vogliamo andare a trovarli? E io disse, va bene, andiamo a trovarli. Quindi questo sarebbe mio biszio. Però io non avevo visto da quando ero 3-4 anni questo uomo, cioè in pratica non l'ho mai visto nella mia vita perché quando avevo 3 anni non mi ricordavo niente. Era un uomo cresciuto. Andiamo a trovare questo zio, quindi siamo messi in macchina, abbiamo fatto un'ora e mezzo per andare in questa fattoria dove abitavano. Siamo entrati nella casa e appena che siamo entrati in quella casa e ci hanno salutato, allora voi siete missionari, sì, sì. Abbiamo cominciato a parlare di Gesù e vedevo i sorrisi sulle loro facce. E era una cosa bellissima, una forte testimonianza, perché questa era una persona in pratica che io non ho visto mai nella mia vita. Ma noi eravamo come amici, amici più stretti in 2 minuti.
Le testimonianze. E mio nonno e mia nonna erano lì tipo come pesci fuori di acqua. Ma come? Questi non sono mai visti, come si sono trovati amici persi da tanti anni. Ma è così nella famiglia di Dio. Gesù. No? Se uno dice, no, ma il calcio, la mia macchina. No. Quando uno conosce Gesù è rovinato. No? È rovinato per questo mondo. Anche nel mio ex lavoro. Ma tu parli sempre di Gesù. Quando uno ha conosciuto il meglio. No? È come se forse uno guida un Ferrari, no? F3000. E poi tu dici, vuoi guardare la mia Panda? E dici, ma io ho guidato l'F1 di Schumacher. Ma che mi interessa della Panda? No? Ah, ma tu, i miei colleghi dicono, tu sei insipida, non ti interessa nel calcio, non vai in discoteca, non fai questo, non fai quello, non hai visto quel film. Ma ha detto, guardi, io sono rovinato per questo mondo. Perché io ho conosciuto la persona più meravigliosa che esiste nell'universo. E il suo nome è Gesù. E quindi per me le cose di questo mondo non hanno nessun fascino. Anche mi annoio con tutto. E quindi, beati chi crede. L'ultimo versetto in 1 Giovanni capitolo 3. Primo epistolo di Giovanni capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?